passiamo progressivamente, andati, come avete visto, verso un'immaginazione del poema che, come possiamo dire, la forma concreta e singolare in cui si incarna la poesia e in cui se ne parla forse dal punto di vista di Zella nella forma più compiuta, proprio perché in un certo senso emancipata dall'associazione alla categorizzazione come genere. Un'immagine allora del poema come organismo di parole in movimento. In qualche modo il poema che va, che cerca una direzione, anzi in un certo senso sente una direzione e quella persegue, e persegue con una sorta di preterintenzionale determinazione, preterintenzionale un po' come direbbe Benjamin, nel senso che direbbe, userebbe Benjamin quando dice che la verità è la morte dell'intenzione, insomma, no? Qualcosa che è un'intenzione che coincide con la poesia stessa, verso, direbbe Heidegger, il suo luogo, che qui è qualcosa però di simile e di diverso, perché è un incontro, per meglio dire, una sequela di incontri. Difatti, questo percorso ha cominciato ad essere, come ricordate, designato dal concretizzarsi di eventi singolari legati a delle date. Sono date che compendiano singole esistenze che, come abbiamo già detto, poi possiamo dire inanellano la vita di Lenz in quella di Bischner, quella di Bischner in quella di Zeller. Non sono analogie, sono in un certo senso incontri. E difatti, come ricordate si stava dicendo ieri, Zeller insiste sul fatto che il poema si muove in qualche modo animato da una speranza, ovvero sia la speranza dell'incontro con l'altro. Ma come abbiamo già detto ieri, su questo dobbiamo ora soffermarci e ad aiutarci a chiarire questo nodo, arriverà il resto di questa breve prosa. Incontrarci sull'altro, l'incontro con l'altro è esattamente ciò su cui ci si potrebbe fraintendere. È ciò che potrebbe anche consentire un uso fraintendente di Zella, che potrebbe venire quindi arruolato come nobilitazione poetica di altissimo respiro, sia intrinseco che biografico, di una retorica, come possiamo dire, in cui un'istanza interculturale sacrosanta e importantissima rischia di abbassarsi di tensione e anche di tradire la propria più effettiva e necessaria natura. Come possiamo dire, l'incontro verso l'altro, il moto verso l'altro, è un incontro, come possiamo dire, non protetto e in un certo senso incauto. Abbiamo visto che in un certo senso la ferita è una vicissitudine quasi inevitabile, almeno dal punto di vista di Zeller, anche la parola nel mondo. E la conclusione, ricordate, della locuzione per la citazione del premio di poesia della città anseatica di Brema, faceva riferimento appunto alla parola ferita, al poeta che non può più proseguire ferito di realtà, ma cercando la realtà. Sarà allora in un certo senso questo discorso di un buon incontro con l'altro, qualcosa che in un certo senso richiede un incontro, un impatto col reale, che è ciò che molte volte è esattamente ciò che salta in una ricerca in qualche modo o astuta o ingenua, a volte le due cose sono la stessa cosa, dell'altro. Perché, come abbiamo in parte detto e come ora dobbiamo ribadire, l'interesse per l'altro rischia sempre di essere in realtà una forma più o meno esplicitamente configurata così di cannibalismo. Condividimento con l'altro è conoscenza dell'altro? Ma sì, certo. Ma se la conoscenza diviene la traduzione di un conosciuto, e se il conosciuto diventa una rappresentazione di ciò che si è conosciuto, che sostituisce la cosa che abbiamo conosciuto, noi compiamo un'operazione di trasferimento di ciò che abbiamo conosciuto nella dimensione del passato delle cose conosciute, perché le cose conosciute sono cose a cui si applica un participio passato. E quindi in un certo senso rischiamo di dare automaticamente per morto l'altro che abbiamo deciso di incontrare come altro. Tanto è vero che l'altro che abbiamo deciso di incontrare come altro si presta, scusate, uso questo termine che usava Alfredo Misse parlando delle forme dell'innamoramento, rischia di essere coinvolto in una sorta di cristallizzazione. L'immagine dell'altro diventa in qualche modo o uno stigma o una categorizzazione che può essere infinitamente positiva, ma in realtà al fondo non meno stigmatica. Nel senso che noi possiamo ritenere di essere andati verso l'altro perché ne pensiamo tanto. Il che significa evidentemente essere esposti a un tracollo della nostra rappresentazione tutte le volte che l'altro altro si comporti magari male e in un rapporto contraddittorio con la rappresentazione che noi abbiamo, con il rischio a questo punto di pensarne molto male, con altrettanto il realismo di quando ne avevamo pensato bene. Questo profilo forse accetterebbe Zellan questa distinzione molto lacaniana, per cui, come in parte forse già dicevo, la realtà si potrebbe definire una formazione immaginaria, cioè il modo che noi, con cui noi ci immaginiamo che stiano le cose. Mentre il reale, come possiamo dire, è qualcosa che non si lascia, direbbe lo solito Lacan, catturare né nel registro del simbolico né in quello dell'immaginario, il che vuol dire che non possiamo esorcizzarlo rappresentandolo e controllandolo. Il reale è ciò che sempre adesso è ciò contro cui vado a sbattere quando penso di sapere come stanno le cose. Mi darà sempre delle repliche che non sono delle repliche precontrattate, dopodiché sarà sempre un affar mio negoziare con me stesso. Decidere in che modo la rappresentazione che mi sono fatto delle cose resiste a tutta una serie di frizioni con ciò che c'è, adattando le mie mappe, ricorrendo a delle analgesie, pattuendo un sistema di censure. Di tanto in tanto ci si scontra con un reale, ci si mette d'accordo con altri soggetti per decidere che non è successo niente. Così come è una banalità negli accordi internazionali, quando si riesce a far quadrare gli interessi di tutti e magari in mezzo ci sono 2 milioni di persone che devono sparire. Come si fa con la polvere che si spazza sotto il tappeto, come si fa quando non si riesce a far quadrare un puzzle e allora si butta via il pezzo che non si sa dove collocare. Quindi in questo senso, come possiamo dire, è vero che l'altro, come ci insegna la riflessione sulle forme della dialettica, è la cosa che da sempre costituisce il pattern naturale della nostra identità. Per noi ci costruiamo sempre in relazione ad altro. Non c'è cosa più nostra dell'altro. Il che però può anche aiutarci a capire che se è vero che non c'è niente più nostro dell'altro, allora è anche vero che noi siamo in qualche modo costantemente legati ad altro. E questo in qualche modo ci aiuta a capire o a pensare che se noi riteniamo che il centro di noi stessi sia collocato, per così dire, lontano dai nostri bordi, in realtà scopriamo che il nostro centro è sempre sul bordo, quel bordo in cui noi siamo a contatto con altro, dove a contatto con altro diventiamo noi. Ma questa circostanza può essere appunto ancora, come possiamo dire, dialetticamente, filosoficamente esorcizzata, appunto dal fatto che questo altro, che possiamo anche ammettere sia assolutamente essenziale al nostro essere ciò che siamo, sia tutto sommato pienamente il nostro altro, il nostro sicuro e rassicurante altro. Sotto questo profilo ricordo una vecchia battuta, un vecchio, anche tanto vecchio, ma non un troppo vecchio per me, per voi sì, film americano, in cui sostanzialmente il vecchio razzista, come possiamo dire, la Deep South statunitense, diceva insomma, cosa volete farci? Siamo poveri, non abbiamo prospettive, non abbiamo possibilità di carriera, non abbiamo fatto, non possiamo studiare, siamo ignoranti. Se non abbiamo almeno la consolazione di sentirci migliori di un negro, cosa ci resta? Pare anche che durante l'occupazione nazista, della Polonia, soprattutto la Chiesa Cattolica difese molto i propri ebrei, credo sostanzialmente con la giustificazione che erano i loro ebrei e che quindi volevano maltrattarli loro, in un certo senso. E difatti la differenza c'era, perché gli ebrei venivano maltrattati in Polonia da sempre, anche sulla memoria ovviamente del loro essere stati per tanto tempo gli esattori delle tasse, visto che si deve pur campare, svolgevano questa attività. Mentre sostanzialmente i nazisti intendevano sterminarli. Questo era per molti versi l'aspetto tipico dell'antisemitismo particolare dei nazisti, no? In genere l'antisemitismo è molto protettivo nei confronti degli ebrei, devono esserci sempre per essere trattati in maniera brutale, e anche perché oltre che essere trattati in maniera brutale ci si può servire dei loro servizi. In moltissimi casi sono assolutamente indispensabili. Non a caso nel ghetto di Venezia, che era peraltro un contesto gentile nei confronti degli ebrei, soprattutto sefarditi, che scappavano dalla Spagna, a una certa ora si chiudevano i cancelli. Chi conosce il ghetto di Venezia sa di cosa parlo. A una certa ora di notte si chiudevano i cancelli e non si potevano entrare e uscire. Tranne che si appartenesse ad una categoria, quella dei medici, che erano buona parte ebrei. E quando qualcuno a Venezia aveva un mal di pancia serio durante la notte, il fatto che l'ebreo uscisse dal ghetto era visto come una cosa accettabile. Le due cose assieme, insomma. Contenimento, discriminazione e valorizzazione. Come possiamo dire di quella cosa, appunto, ne parlavamo forse a margine di Hölderlin, che nel contesto tedesco diventerà proprio la caratteristica del borghese e gli ebrei daranno un grosso contributo dopo la rivoluzione francese alla borghesia tedesca, sono le Fähigkeiten, le abilità, quelle cose che si traducono in prestazioni per cui si danno delle parcelle. Insomma, medici e tante altre cose. Parlare di ebrei a questo proposito non è del tutto sballato, perché stiamo parlando dell'ebreo Zella, che ovviamente costruisce anche molto in relazione a ciò che gli mette a disposizione il suo rapporto con l'ebraismo per costruire questo suo discorso. conseguentemente quest'altro è un altro che si incontrerà nel momento in cui si incontrerà il reale. E reale appunto ha la caratteristica in un certo senso di farsi vivo da solo, o per meglio dire di farsi vivo in una forma non precontrattata. Quindi l'altro che qui vuole incontrare il poema viandante è essenzialmente l'altro che parlerà lui con le sue parole, quelle del poema. Siamo quindi in un certo senso al cuore di un'estetica, per dire così, dell'ascolto. Qui la poesia va cercando essenzialmente un incontro che consenta di far sì che le sue parole siano parole di sconosciuti, che potranno però ritrovarsi in ciò che essa dice. Per farlo, non a caso, la poesia deve accogliere parole che arrivano dal mondo, segnate dal loro passaggio nel mondo, cioè cariche del loro peso semantico, a cominciare dalle loro tradizioni letterarie, e nello stesso tempo utilizzare tutto questo per plasmare qualcosa che sia di nuovo, ovvero sia qualcosa che sia ciò che sorge dal vuoto in cui avviene questo incontro. Perché un incontro effettivo col reale, in un certo senso, fa saltare il complesso di ciò che c'è prima e lo reimmette sostanzialmente nell'invenzione di qualcosa che porta appunto l'accento appunto nel presente. E infatti eravamo arrivati più o meno qua, ricordate, no? Ma io ritengo, scusate, e simile pensiero a questo punto non può destare la loro sorpresa, io ritengo da sempre che tra le speranze del poema vi sia quella di parlare in tal modo anche per conto di estranei. No, questa parola ormai non posso più usarla, perché comporta un allontanamento possibile. Ma posso di parlare precisamente in tal modo, ma questa parola ormai non posso più usare, di parlare precisamente in tal modo, di parlare per conto di un altro, chissà, magari di tutt'altro. Questo chissà, a cui ora mi vedo approdare, è l'unica cosa che pur oggi e qui io possa di mio aggiungere alle vecchie speranze. Forse. Forse, ora devo dirmi, forse è concepibile perfino un incontro di questo tutt'altro, e uso così un noto surrogato verbale, con un altro non troppo lontano, anzi del tutto vicino. Cioè, nuovamente, è sempre concepibile, è il prossimo, si potrebbe dire, con una terminologia che forse ha un eccesso di connotazione cristiana, ma insomma non è tanto sbagliata. Su tali pensieri il poema indugia, ovvero s'azzarda a sperare, parola da mettere in rapporto con la creatura, dove l'azzardo porta in sé anche una connotazione di rischio, anche questa era una cosa che aveva visto bene Heidegger. Al di là degli psicologismi e degli esistenzialismi troppo riduttivi alla psicologia, appunto. Nessuno può dire quanto a lungo la pausa del respiro, una volta di più Vaterbende, questo sperare e pensare, quanto essa duri ancora. Quel presto, che da sempre si poneva fuori, ha guadagnato in velocità, il poema ne è consapevole, ma esso si dirige imperterrito verso quell'altro. Esso immagina come raggiungibile, come suscettibile di essere liberato, magari reso vacante, allo stesso tempo, diciamo, come riuscire orientato su di esso, sul poema. Come riuscire una volta di più, no? Come questo grido in cui parla la vita senza frammentazioni interne e ovviamente in una posizione così prossima alla morte in cui si getta. Come sua verità estrema. Certo, il poema oggi, possiamo tradurre la poesia oggi, ma con l'avvertenza di prima, si riesce a parlare della poesia in quanto tale, solo parlando del gesto concreto di un poema che cerca il suo destino, il suo incontro. Certo, Certo, il poema oggi rivela il che, a mio giudizio, alla fin fine solo indirettamente avrà a che fare con le difficoltà, uno sottovalutabili, delle opzioni universitarie, con l'accelerato ritiro della sintassi o con la vivace professionalistica, il poema rivela, ed è innegabile, una forte inclinazione ad ammutolire. Eravamo arrivati, ricorderete, a questo punto. Il poema, dopo tante formulazioni radicali, mi concedano ora pure questa, si ferma al margine di se stesso. Per sussistere, esso incessantemente si evoca e si riduce dal suo ormai non più al suo pur sempre. Ovvero la condizione in cui si trova la poesia fin qui oggi è la condizione di chi ha in un certo senso già acquisito la morte della poesia, ovvero sia, è in qualche modo passato attraverso la registrazione di un discorso che dà la poesia per morte, la dà ragionevolmente per morta, visto che sostanzialmente, rispetto alle tendenze che organizzano il mondo, la poesia è divenuta del tutto marginale. Non c'è niente che si faccia poeticamente, non si fanno mica poeticamente i trattati internazionali, i contratti commerciali, i patti di sindacato nelle imprese, non si fa nulla di tutto questo poeticamente. Dov'è la poesia? Privatissima, marginalissima. Ecco, una volta che la poesia sia totalmente morta, mettiamoci pure ovviamente il decreto adorniano per cui non ci può essere poesia dopo Auschwitz, ecco, una volta che sia assodato che è data per morta, la poesia in un certo senso c'è pur sempre, c'è ancora. Una volta di più, in un certo senso si potrebbe dire come i secoli tenacemente sopravviventi ebrei. Ma con questo pur sempre non può non essere un parlare. Quindi non verbo in assoluto e né verosimilmente, neppure corrispettivo verbale, bensì linguaggio attualizzato, affrancatosi sotto il segno di un processo linguante, indubbiamente radicale, ma allo stesso tempo perennemente consapevole dei limiti che la lingua gli impone, della possibilità che la lingua gli schiude. Codesto pur sempre del poema, è chiaro che lo si può trovare solo nel poema di colui il quale non dimentica che sta parlando sotto l'angolo d'incidenza della sua propria esistenza, della sua propria condizione creaturale. Allora, il poema conseguentemente è sempre un poema situato, non può essere sottratto alla sua, ad essere nel suo stesso espandersi, manifestazione massima di una singolarità. Guardate bene, qui non c'è, come possiamo dire, un'enfasi sulla dipendenza del poema dalla biografia del suo autore. È la singolarità stessa della poesia qui che viene in campo, la singolarità stessa del singolo poema, la vita, certo, ma la vita investita nel poema. Quindi, in un certo senso, il pur sempre della poesia è inevitabilmente un parlare, anche l'ascolto di cui abbiamo parlato è un ascoltare attraverso parole che si dicono. È un ascoltare che certo a volte è così singolare da comportare quasi una destituzione soggettiva del suo autore, no? È una parola, è una poesia che ascolta più che una poesia che dice qualcosa. Certo, è qualcosa che va al di là di un esprimere, di un far venire fuori ciò che c'è dentro. E soprattutto, in un certo senso, mette in questione, e questo chi legge poi Zenan Poeta progressivamente lo avverte, forse questo è veramente il punto in cui c'è una distinzione importante, anche poi politica e prospettiva, che al di là delle collocazioni ideologiche, delle scemenze sulla partecipazione più o meno alle cose dei regimi, qui c'è effettivamente una differenza con Heidegger, nel senso che qui la poesia non si risolve in parola, ma mette in campo il problema complessivo della struttura del linguaggio. E quindi qui non c'è la possibilità di trovare una sorta di pace dei sensi, pur nel coglimento dell'avanzare del nichilismo, nella riuscita estetica. Non siamo, per così dire, nella parola poetica che diventa autentica. Non è soltanto questo. È in qualche modo il linguaggio più complessivamente essere messo in questione. Quindi certo, attraverso il linguaggio, il linguaggio attualizzato, il linguaggio verosia che è in atto, il linguaggio che non si sedimenta in un enunciato, ma in un certo senso è un linguaggio sempre enunciato. Un linguaggio che mette in campo la sua struttura nel suo essere parlante, insomma. E difatti, non a caso, sta sotto il segno di un processo individuante, radicale, che però è sempre allo stesso tempo consapevole dei limiti che la lingua gli impone, delle possibilità che la lingua gli spinge. Cioè, come possiamo dire, parole sì, ma sempre consapevole della lama. Sempre in un certo senso consapevole di essere così una vibrazione singolare in questa cosa infinitamente più vasta in cui umanamente accadiamo, che è il linguaggio. E allora il poema sarebbe ancora più chiaramente linguaggio diventato figura di un singolo individuo e nella sua più intima sostanza presenza e imminenza. Quindi se ne parla quasi come di un qualcuno che è presente e in un certo senso è presente o sta per arrivare. Quindi è linguaggio, il linguaggio certo, ma configurato come un evento singolo, con il quale possiamo avere un rapporto come l'abbiamo con una persona. Il poema è anche una persona. E qui sarebbe il tema degli uomini libero che torna in tante invenzioni letterarie, no? Che presentano, so, quel racconto di Burgess che poi diventa Fahrenheit di Rousseau, no? Dove sono stati vietati tutti i libri in un futuro distopico, tutti i libri sono stati vietati, tanto è vero che il titolo allude ai gradi Fahrenheit, dove essere 400, 500, non mi ricordo quanti, a cui brucia la carta, perché tutti i libri vanno bruciati. E allora c'è una setta di uomini che decidono ciascuno di diventare un libro, cioè di imparare a memoria un libro per poterlo recitare a chi non potendo più leggere possa in qualche modo conoscerlo in questa forma. Che è uno spunto, devo dire, interessante. Sì?
Un po' un ritorno, un ricominciamento della cultura alla fine, perché si riparte dalla cultura orale, insomma,
Sì, ma fino a un certo punto, nel senso che qui, come possiamo dire, gli uomini diventano uomini scrittura in un certo senso, no? Perché si ricordano non la storia, si ricordano le parole di una per una. Consentono che un libro venga letto attraverso il suo essere pronunciato, per come è scritto, insomma, no? Questo è un po' l'aspetto che si ribalta del fatto che allora i libri, per fortuna, possiamo ancora vivere senza che nessuno, chi chissà per quanto tempo, non sappiamo, venga a bruciarceli. Insomma, ci si limiti alla lettura dei comunicati e si comincia a bruciare i nostri libri, sostanzialmente. E dicevo, i libri che noi abbiamo, per il rapporto che hanno con la nostra esistenza, nel momento in cui, ad esempio, la poesia, anche quella che c'è nella prosa, incontri veramente qualcuno, agiscono come individui singoli, agiscono come quelli che noi chiamiamo persone. Tanto è vero che a volte tendiamo a inventarci un rapporto con il loro autore come se fosse una persona che conosciamo. È un modo per riconoscere la personalità della poesia o comunque del testo letterario con cui abbiamo avuto un rapporto così personale, per cui anch'esso è in un certo senso un singolo. E forse il punto, potrebbe dire Zella, i poemi, prodotti dell'arte letteraria, quando diventano poesia, sono in un certo senso sempre qualcosa che ha la caratteristica dell'individuo singolo, quello di essere interlocutori sorprendenti, di non essere in un certo senso mai esauriti, mai ridotti a una nostra interpretazione, di essere alla fine testi capaci di interpretare. Perché in realtà la cosa che dobbiamo sempre riconoscere all'altro perché sia un rapporto effettivo con l'altro è che l'altro ha la stessa capacità di iniziativa che abbiamo noi nel suo confronto. Ci sono, di tanto se ne parla anche in altri corsi, delle grandi esperienze culturali rispetto alla conoscenza che in qualche modo è stata prodotta nelle nostre culture verso culture extraeuropee. Sono fortunati proprio i risultati migliori quando uno studioso scopre che le cose che sta interpretando stanno interpretando il suo interpretare. Che ciò che stiamo studiando sta in qualche modo interpretando noi, spiegando noi, suggerendoci un discorso su noi stessi che noi non avremmo mai fatto. E in un certo senso gli ebrei sono da sempre così intimi nelle nostre culture e così in un certo senso sempre anche altri, insomma, no? E non a caso così capaci di grandi prestazioni, piacciono. Sono un'alterità molto attiva, così attiva da essere in qualche modo, in un certo senso nel senso buono e secondo alcuni nel senso cattivo, responsabili di qualcosa di così nostro da essere decisivamente connesso con la nostra felicità o la nostra infelicità. Insomma. Tutto sommato al fondo l'antisemitismo si lega alla convinzione che è per colpa degli ebrei che gli esseri umani sono felici. È una concezione che ha in sé anche dell'intelligenza, per nel nostro modo di concepirci come esseri umani c'è molto ebraico. Dopodiché, ovviamente, noi possiamo dire questa colpevolizzazione comporta in sé una caduta tombale dell'intelligenza. Però, noi possiamo dire che l'intelligenza possa cascare. È un topos che il grande pensiero ha saputo coltivare da sempre, a cominciare dalla caduta del pozzo di talento. Sta guardando le stelle.
Oh. Il poema è solitario, solitario e in cammino.
Potremmo dire l'Interreise proprio, no? Come il grande ciclo. Il primo di quei leader, no? Me ne sono
solo e me ne vado solo. Il poema è solitario, solitario il cammino, chi lo scrive gli rimane inerente, quindi solitario il cammino. Ma allora il poema non si colloca proprio per questa ragione, dunque già a questo punto dentro l'incontro, dentro il mistero dell'incontro. Proprio perché in altri termini il poema va verso l'incontro, non è già nell'incontro, se è intenzionato ad incontrarsi, non è in tutto ciò che esso è mentre cerca, già nell'incontro, ovvero sia nel mistero dell'incontro. Infatti, il poema tende a un altro, esso ne ha bisogno, esso ha bisogno di un interlocutore, lo va cercando e vi si dedica. Ogni oggetto, ogni essere umano per il poema che è proteso verso l'altro, è figura di questo altro. L'esistenza quindi degli esseri umani diventa figura, allegoria dell'altro che il poema cerca, nel modo di rivolgersi alle persone del poema. L'attenzione che il poema cerca di porre quanto gli si fa incontro, il suo acutissimo senso del dettaglio, del profilo, della scultura, del colore, ma anche dei palpiti e delle allusioni. Tutto questo, io credo, non è la conquista di un occhio in gara o in concomitanza con le apparecchiature di giorno più perfette. Questo potrebbe essere un bel argomento da usare in una riflessione sull'interpretazione musicale oggi. Non so se la cosa proprio. È piuttosto un concentrarsi avendo ben presente tutte le nostre idee. Dopodiché ovviamente c'è una citazione famosa. L'attenzione, mi concedo di riportare qui dal saggio su Kafka di Walter Benjamin, una frase di Male Brausch, l'attenzione è la preghiera spontanea dell'anima. Che è un altro bello spiedino, se mi permettete, cioè perché Trella che cita Benjamin e scrive su Kafka, scrivendo su Kafka cita Male Brausch. Il tutto da inserire nella sequenza Trella Vigina Lenz, insomma. Questo spiega cosa si intende per incontro. Questi in qualche modo si incontrano. Queste sono manifestazioni precise di un incontro. Ma è quanto diceva prima su cui dobbiamo soffermarci. Allora, l'attenzione che il poema cerca di porre a quanto gli si fa incontro, il suo pochissimo aspetto del dettaglio, punto vaita. E cosa vuol dire? In che senso l'attenzione del poema a quanto gli si fa incontro? Beh, sì. Noi sappiamo sempre ovviamente che quando leggiamo poesia, ma teniamo sempre presente quello che diceva Mallarmé, no? Il fond de stile, il versificazione. Dove c'è sforzo di stile, lì c'è versificazione, quindi anche la prosa è poesia, quando è poesia. La poesia non ha bisogno di avere i versi per essere poesia, dove c'è la necessità cogente che caratterizza la poesia, la poesia tutto diventa. Ecco, ma allora questo essere della poesia così attenta ai dettagli, appunto, no? Profilo, palpito, struttura, colore, le allusioni, il fatto che nella poesia tutte le vibrazioni siano necessarie, no? Questo non è la conquista di una capacità di alta definizione, in gara con i portenti dell'ottica o della. Questo, quando la poesia cerca in maniera così fine, così ossessiva anche il dettaglio, non lo fa per essere efficace come una macchina da presa, perfetta come un registratore. Non è un problema di tecnologia. Si tratta invece di concentrarsi avendo ben presente tutte le nostre date. Tutte di questi dettagli sono ciò che costruisce l'assoluta singolarità del poema, gli dà la sua portata di evento nella quale si è soggetti, si è viventi in qualche modo e si è, per così dire, tutta la propria vita. Quindi dicevo, non so se la cosa possa servire come esemplificazione, vedrò di essere breve. Quindi, la musica, credo quella cosa che viene chiamata per renderla noiosa, musica classica, per gli spiegato, è uno dei miei interessi massimi. Non sono mai riuscito ad appassionarmi più di tanto all'alta fedeltà. È una cosa importante, visto che si lavora così tanto sul dettaglio minimo del suono, ed è bene che questo venga recuperato. Ma non c'è risorsa tecnologica che possa supplire alla capacità della musica, questo è molto importante, stiamo parlando di questa cosa nella poesia, di far avvertire, di avvertire prima ancora l'identità tra lo spirito e il respiro. Se non si sa cogliere la necessità intima di un gesto musicale, non ci sono santi né madonne che tengano sul piano dell'alta fedeltà. E allora è meglio sostanzialmente una vecchissima incisione monaurale, magari gracidante, in cui il respiro sia giusto e il rapporto con tutte le date, direbbe Zella, di chi l'ha composta e del mondo in cui è stata composta, siano al loro posto e siano avvertibili. Io ricordo più o meno che mi venne in mente questa cosa attorno alla metà degli anni 60, quando sostanzialmente mi accorsi che nella versione allora poco uscita di Karajan, del Reinhold, del Rindes di Blume, tutta la tetralogia di Magna, la qualità della toning engineering della Deutsche Grammophon consentiva di sentire dei suoni che non si sarebbero mai sentiti dal vivo. Come possiamo dire? Più fedele che l'ascolto diretto. L'esecuzione di Karajan, anche se mi sembrava in qualche modo scomponesse Wagner per un verso in una direzione leaderistica del canto e per un altro verso in direzione di un simbolismo tardo romantico, prevalentemente brucneriano, nel tessuto orchestrale, mi sembrava comunque una cosa molto importante e interessante, però questa sensazione sostanzialmente che stessi ascoltando Wagner, Karajan, i suoi cantanti, ma anche la Deutsche Grammophon. Forse ascoltare la Deutsche Grammophon mi interessava un po' di meno, sostanzialmente. Come possiamo dire, non avendo studiato ingegneria, questo può essere un limite. Ecco, insomma, quindi ciò che rende così questa capacità in realtà che ha la poesia di attirare con una spugna le connotazioni più diverse, no? Partendo da una poesia, da un brano minimamente significativo letterariamente, sul piano del commento si può arrivare al mondo intero, ma legittimamente con passaggi motivati. Perché con vibrazioni minime tutto vi si imprime. Tutto viene in qualche modo registrato, tutto viene vissuto nella poesia. Ma questa cosa la poesia lo fa non per dimostrare di essere capace di tenere dentro tanti beat, lo fa essenzialmente perché questo produce questa capacità di onorare degli eventi singoli, essere in rapporto con tutte le nostre date, per questo appunto che l'attenzione, questa attenzione che opera nella poesia, nel lettore della poesia, può giustamente ricordare, assieme a Benjamin, a Kafka e a Malebranche, che l'attenzione è la preghiera spontanea dell'anima, nel senso che allora l'attenzione diviene un'intonazione dell'anima, e un'intonazione dell'anima, un suo un essere posseduto dall'anima tutta da questa intenzione, è in realtà l'essenza di ciò che chiamiamo preghiera, al di là dell'essere preghiera, preghiera per qualcosa. Che non a caso qui non viene preso in considerazione. Il poema è l'attenzione che conta, è la preghiera dell'attenzione, no? La preghiera che chiede. Anche la preghiera che chiede può chiedere in ragione della propria intensità, della propria attenzione. Il poema, tra i quali tra l'altro è sempre chi prega, il poema, tra quali condizionamenti, diventa l'opera di qualcuno che tuttavia continua a usare i sensi, rivolto a tutto quanto appare, integrandolo, apostrofandolo, diventa colloquio, spesso un colloquio disperato. E solo entro lo spazio di questo colloquio che si costituisce l'entità interlocutoria, la quale si aduna attorno all'io che l'appella e la nomina. Ma in questa sua presenza l'entità interloquita e nominata, fin quasi a diventare un tu, introduce il suo essere altro, allora nell'inc et nunc del poema, il quale di per sé possiede sempre soltanto codesto unico e irrefutibile e puntuale presente, ancora in questa immediatezza e contiguità il poema consente che abbia voce, quanto all'altro è più proprio, ovvero sia il suo. Nel presente del poema all'altro è consentito ciò che massimamente lo caratterizza, cioè il tempo, il suo tempo, il suo respiro, che è anche un po' il modo in cui vibra attraverso di lui, attraverso concretamente la sua esistenza, il suo spirito. No? Non è un caso che da un certo punto di vista qui siamo, fine degli anni 60, prima parlavo di musica, ma qui si potrebbe in un certo senso fare un riferimento al cinema, che proprio in quegli anni, come possiamo dire, vive una serie di sue esperienze che vanno per così dire al cuore della sua stessa natura, a proposito delle quali qualche anno dopo Gilles Deleuze parlerà di image et temps, ossia di immagine e tempo, sostenendo che quello che lui definiva il cinema della modernità in realtà per Deleuze il cinema della modernità è il cinema appunto dell'immagine tempo distinta dall'immagine di mondo, dall'immagine di movimento, è in realtà il cinema in cui si scopre che il protagonista del film è il tempo, l'esperienza del tempo. Il tempo stesso. E quindi in un certo senso è notevole, no? L'incontro che si sviluppa nello spazio di interlocuzione creato dal poema che ascolta, è dato dalla capacità di accogliere nella poesia il tempo dell'altro. Quando noi parliamo con le cose a questo modo, sempre ci imbattiamo anche con il problema della loro origine e della loro destinazione, con un problema che rimane aperto, non sfocia ad alcuna conclusione, addita uno spazio aperto e vuoto. Siamo ampiamente fuori, il poema cerca, credo, anche questo luogo, uno spazio aperto e vuoto. Beh, sì, da soffene si potrebbe dire, con un'espressione che ci rimanda direttamente a Rilke. L'aperto. Forse allora il poema cerca questo, cerca l'aperto, uno spazio completamente vuoto, vuoto non nel senso della desolazione di qualcosa in cui non c'è niente, il vuoto dove si può avanzare senza che nessuno ti fermi. A Pavese, in un passo del dialogo con il codice, non mi ricordo esattamente dove, dice: quando si è ragazzi si può correre a perdi fiato senza fermarsi mai, perché c'è tutto il tempo. Tutto il tempo è a disposizione e non c'è nessuno stacco. Questo aperto, per così dire, che l'assenza d'ostacolo, la possibilità di un'espansione infinita, di un respiro a tempo, come al solito, lunghissimo, che non a caso a un certo punto avrà bisogno, come quando si corre, di rompersi per poter continuare, perché quando si corre si rompe il fiato, per poter attivare un'altra respirazione che consentirà di continuare. E che per Rilke, come sapete, è qualcosa che si intuisce nello sguardo dell'animale, che non sa che c'è la morte e che non vede come noi la nostra, un esterno ricreato nella nostra interiorità, ma vede e tocca con uno sguardo che è immediatamente toccare, l'aperto, l'aperto. Era il problema di Rilke, no? Perché noi dobbiamo avere gli occhi rovesciati verso l'interno, no? Il nostro essere sempre contro, sempre contro, sempre di fronte a qualcosa che si chiude in qualche modo lo spazio. E sì, forse in un certo senso qui dice Zeller, il poema al fondo cerca questo luogo, un luogo che è l'aperto, perché è al cuore di un problema che resta aperto. Qual è il problema? È chiaro che se siamo nel presente è il destino delle cose, della loro destinazione, perché quando siamo nel presente, in un vero presente, le cose e le persone non hanno già un esito segnato, il loro destino c'è, cioè tutta la loro esistenza è connessa, è unica, ma nel presente tutto è ancora sospeso, tutto non è già accaduto. Sta accadendo tutto quanto contemporaneamente, ma nel presente non è qualcosa di già avvenuto. Questo è l'aperto. La poesia si sviluppa nel vuoto, ma è il vuoto che rende possibile l'accadere. Non è difficile accadere dove tutto è ingombro, tutto c'è un ingombro. Se qualcuno interessa, c'è un bel articolo, un bel saggio di Alain Badiou nel piccolo manuale di inestetica su Rabillat e su alcune poesie anche poi della poesia arabe del periodo pre-islamico, no? Dove proprio si coglieva, per così dire, l'immagine del far vuoto per alcune, perché cose possano accadere. Il poema con le sue immagini e i suoi tropi, signori e signori, che cosa sto parlando propriamente quando da questa direzione in questa direzione, con queste parole, io parlo del poema? Anzi, io parlo di quel poema, ulteriore sottolineatura della singolarità del poema. Qui si riesce a parlare della poesia sempre perché si parla del poema come qualcosa di singolo. Anche qui, con una risorsa concettuale hegeliana e palese, insomma, sto parlando, è chiaro, del poema che non esiste. Questo, in un certo senso, potrebbe dire, questo appunto Heidegger, lo Rörterung del poema, è il poema che non è nessuna delle poesie che sono state scritte, ma è qualcosa che avvertiamo nel momento in cui passiamo dall'una all'altra. Quel poema che ciascuna di esse è in qualche parte, in qualche modo, ma che non è nessuna in esclusiva.
in un autore e in tutti gli autori. Il poema assoluto, no, questo sicuramente non esiste, questo non può esistere. Va bene esiste, con ogni poema reale esiste, con il più modesto dei poemi, quell'ineludibile problema, quell'inaudita pretesa. Al cuore della poesia sta questa inaudita pretesa, quella di accedere al luogo aperto in cui la vita in un certo senso di tutti, è ancora lì, sospesa in tutto il suo destino come qualcosa di non già giocato, di non già destinato nel senso di deciso, finito. E allora, cosa sarebbero le immagini? Ciò che irripetibilmente, sempre di nuovo irripetibilmente, hic et nunc, viene percepito e ha da essere percepito. C'è il centro, qui è posto sulla percezione, ovvero sia sull'avvertire, accorgersi, un aspetto attivo, insomma, che si ha del poema. E il poema, in tal modo, sarebbe il luogo dove tutte le metafore e tutti i tropi vogliono essere condotti ad assurdo. Cioè, le metafore e i tropi, che sono figure retoriche, no? Tutte queste vengono in qualche modo portate ad absurdum, cioè in qualche modo il linguaggio che viene portato al di là del limite della sua significazione. In questo evento in cui si produce un vuoto, che è il vuoto però in cui accade ciò che effettivamente è importante accadere. Qualcosa in qualche modo che ci avvicina massimamente a un reale, che è un reale esso stesso. Ricerca topologica, certamente, ma alla luce di ciò che della ricerca è oggetto, alla luce della utopia, è l'uomo e la creatura in questa luce. Quindi è una ricerca quindi topologica, una ricerca di topo e una ricerca di luoghi, visto che cerchiamo un luogo, e certo sì, è una topologia, ma alla luce di ciò che della ricerca è oggetto, ovvero sia dell'utopia, la ricerca del luogo della poesia e la ricerca di un nuovo luogo, perché è un luogo che non potrà mai essere determinato, ma che esiste in quanto non determinato. Esiste, non a caso l'ho appena detto prima, esiste in ogni poema reale, anche il più modesto. Per quel tanto che ogni poema reale, anche il più modesto, ha in sé la pretesa di andare in direzione del luogo del poema e del luogo dell'incontro. In questa luce, quali domande, quali pretese, è il tempo di invertire la mano. Non si salvano le varie poesie, le si fa respirare per la loro intima connessione. Signore e signori, sono al termine, sono di nuovo al punto di partenza. E l'argisella, questa parola, questa questione con i suoi antichi, con i suoi nuovi arcani, ci para di fronte. Con essa io mi sono accostato a Wifner e ho creduto di ritrovarvela. Avevo pure escogitato una risposta. Un'antiparola lucidesca, volevo contrapporre qualcosa, essere presente con il mio contraddittorio, ampliare l'arte, no, bensì portati con l'arte là dove sei più ristretto in te stesso e realizza la tua libertà. Pone il problema sostanzialmente della costruzione poetica come grande ricerca di libertà attraverso la necessità, in senso spinoziano, ricerca di una coazione, di una costrizione, di una legge nella quale ritrovare la condizione stessa del far accadere qualcosa di effettivamente grande e libero, come chi rispetta le rime, chi rispetta le strutture strofiche, o quando si è emancipato da tutto questo, produce una propria legge interna, una propria metrica, in
interna alla propria scrittura, anche più onerosa, anche più impegnativa di questo. Quando si leggono poesie in verso libero, o c'è qualcuno che ha ritenuto più comodo non arrivare alla fine della riga, ma è uno spreco di carta ed è un atteggiamento poco poetico, oppure c'è qualcuno che ha scoperto una metrica non sperimentata da altri e la osserva con rigore, anche se i versi non hanno tutti lo stesso numero di sillabe, non hanno le cesure agli stessi posti, non sono rimarchi. Ampliare l'arte, l'agiselarne, l'arte, no, portati con la porta di l'arte là dove sei più ristretto in te stesso e realizza la tua libertà. Io ho percorso anche qui, in loro presenza, questa strada. È stata, ecco, guarda, un percorso circolare. Che cosa ha fatto Stella, insomma? Ha, in altri termini, descritto il percorso della poesia, del poema. Ma adesso, come possiamo dire, ciò che conterà è riconoscere il tipo di disegno che produce questo percorso. Perché è un percorso circolare. L'arte, dunque, anche il volto di Medusa, il meccanismo, gli automi, quell'arcana così difficilmente discernibile, forse l'ultima, veramente unica e stranità, l'arte continua a vivere. Due volte, con il viva il re di Lucilla e con il siede il cielo sotto Lenz, e vi ricordate, no, che Lenz, come possiamo dire, si sentiva afflitto dal fatto di non poter camminare con la testa in giù, sulle mani, no? In modo da avere il cielo sotto i piedi. Guarda caso, per un primo caso mi ritrovavo per esigenze didattiche di alto corso a utilizzare un testo in cui non a caso un amico che me l'aveva regalato mi aveva trascritto una citazione da Pessoa. Tra l'altro c'è anche questo verso: a terra è feita di sé, la terra è fatta di cielo, appunto. E Lucy che dice di vivere e muore per questo. Lenz che appunto scopre che la terra è fatta di cielo, anche se per poter vivere con una terra fatta di cielo bisognerebbe camminare con la testa in giù e non è esattamente ciò che si può fare. Quindi in entrambi i casi, dice Zela, quindi situando se stesso in questa posizione, mi è sembrata di presentarsi la svolta del respiro, cioè la tempesta. La sua poesia. E forse anche quando ho tentato di puntare su quel luogo remoto e vagante, che in fin dei conti poi diventava visibile soltanto nella figura di Lucilla, a un certo momento, partendo dalla tensione rivolta alle cose e alla creatura, siamo giunti anche in prossimità di qualcosa di aperto e di libero, e infine in prossimità dell'utopia. La poesia, signori e signori, questa fonte, questo signori e signori è sempre ripetuto, ha un sapore veramente da parodia kafkiana, no? Avete presente la relazione accademica, no? Dove c'è la scimmia che spiega come è diventato uomo, ed è tutta una cerimoniosità del conferenziere che si rivolge a una platea, no? Tutti i ricorsi, riferimenti all'imbonitore, all'automa, eccetera, sono forse anche giocati dentro a questo prendere per i fondelli il parterre del roi di coloro che stanno assistendo al premio, no? Alla cerimonia di consegna, anche se affettuosamente, perché è un testo incredibilmente affettivo questo, non ingenuamente, ma sinceramente affettivo. La poesia, signori e signori, questa patente di infinito, data quanto è pura mortalità e vanità, certo, perché la poesia ovviamente è questa apertura sull'eterno e l'infinito al cuore di ciò che nel presente trova anche suo destino mortale. Signore e signore, mi consentano, poiché sono di nuovo al punto di partenza, di porre ancora una volta in tutta brevità e da un'altra angolazione la medesima domanda. Signore e signore, alcuni anni or sono, ho scritto una piccola quartina, eccola, voci dal sentiero delle ortiche, vieni a noi camminando sulle mani, riferimento ovviamente all'ex di Vishnu, chi con la lampada è solo, non ha che la mano per leggervi. E un anno fa, ricordando un incontro mancato in Engadina, misi sulla carta un piccolo racconto dove facevo andare un uomo attraverso i monti come Lenz. Questo discorso sulla montagna c'è qui, brevissimo, ma potremmo anche leggere. In un caso come nell'altro avevo dedotto la mia sorte da un 20 gennaio, dal mio 20 gennaio, e io ho incontrato me stesso. Per questo che il percorso che sta compiendo è un percorso circolare. Autore dopo autore, incontro dopo incontro, ritorno a me stesso. Vuol dire che in quanto si pensa ai dei poemi, poetando si battono vie simili, vie simili, e queste vie sono soltanto sviamenti, deviamenti portanti da te a te. Beh, tutto sommato, pausa di istante, è tutto sommato una grande uomo narrativa, o per meglio dire drammatica, tra fine secolo e primo novecento, è spesso tornata su questo argomento, come una ripresa faustiana in un'altra direzione. Se tutta la grande avventura a cui ci si dà, il periodo è un periodo di grandi avventure, si comincia a girare tutto il mondo con rapidità, si conquista tutto il mondo, non fosse altro che un modo per ritornare a dove si era, scoprendo che tutto il mondo era già dove si era, o magari scoprendo che il mondo era già dove si era solo perché lo si è passato tutto. Però. Non, insomma, avete presente Verwunt, il Verwunt di Ibsen, no? Un Ibsen un po' diverso da quello del grande teatro, come si dice una volta in prosa, perché è un Ibsen poeta. Forse qualcuno di voi, se ha interessi musicali, conosce le musiche di scena per il Verwunt di Grieg, no? Se non se ne fosse riconosce senza accorsi, perché vengono usati spudoratamente per la pubblicità in televisione, la danza nella legge degli Ei, dei Re dei Mani, è un jingle ormai effettivamente. E sì, appunto, per Winter vive tutte le più incredibili peregrinazioni. Alla fine scopre che tutto sommato a suo modo è sempre stato a casa. E tutto sommato che lì c'era quanto decideva della sua felicità o della sua infelicità. Insomma, non so, la saga di Gesta Berli, di Selma Lagerlöf, è diventata anche questa un'opera, i Cavalieri di Echebu del nostro Zardo. Questo è un discorso, tipo un tema che fa molta strada tra i nordici, effettivamente. Finirà per filtrare molto anche nel cinema, ad esempio, svedese, no? Sjöström fino a Bergman, poi, no? O Bergman, come si dovrebbe dire. Ecco, ma non soltanto, insomma, no? Qualcuno di voi ha visto. Stavo pensando a mettervi, ovviamente, al cielo di Lugo, tante altre cose, anche la Reisonore, eccetera. Ma se qualcuno ha visto un bellissimo film di Robert Bresson, che è anche autore di quel libretto immenso, pur essendo piccolo, che sono le note sul cinematografo, che si intitola Pippo Cat.
Sì.
Storia appunto di un ladro che alla fine ha bisogno, anche lui un ladro poetico, perché concentrazione poetica su quello che è di là, che alla fine sostanzialmente quando è messo in carcere scopre che sostanzialmente ciò che rappresentava il suo destino era la ragazza vicina di casa che in realtà era stata sempre lì, disponibile per lui se solo se ne fosse accorto. Beh, non è proprio così nel caso di Zella, ma ci siamo in parte anche lì. Ma vediamo, vuol dire che in quanto si pensa a dei poemi, poetando si battono vie simili e queste vie sono soltanto sviamenti, deviamenti portati da te a te, ma sono pure allo stesso tempo anche vie tra tantissime altre sulle quali la lingua si fa sonora, sono incontri, vie che una voce percorre incontro a un tu che la percepisce, vie creaturali, forse progetti di esistenza, un progettarsi oltre di sé per trovare se stessi, una ricerca di se stessi, una sorta di rimpatrio. Quindi, in altri termini, potrebbe dire anche un arrivare a se stessi al di là di tutte le proprie autorappresentazioni che tengono in realtà distanti da quello che si è, per cui vale la pena di fare un giro del mondo per poter arrivare veramente a se stessi, al di là di tutte le finzioni con cui ci dipendiamo dalla nostra realtà. Rimpatrio. Ebbene, è chiaro che qui rimpatrio cosa vuol dire? Anche la risoluzione del nostros, la risoluzione della nostalgia, quindi sostanzialmente è il ritorno di Ulisse con Comodo ovviamente, di Calafis e di Itaca e di tutta quest'altra dimensione più mediterranea di questo tema del ritorno attraverso il mondo a se stessi. Signore e signori, arrivo alla conclusione, arrivo con l'accento acuto che dovevo porre, alla conclusione di Lena e Leos. E qui è un passaggio adesso molto divertente, qui dinanzi alle ultime due parole di quest'opera, devo badare a quel che faccio. Devo guardarmi come non fece Carl Emil Franz Ross, editore della prima edizione critica completa di tutte le opere di Georg Büchner e dei manoscritti postumi, citazione del titolo, insomma, che è un bel titolo tedesco di quelli che, insomma, non adornano le cose ma vanno pesanti sul definire i contenuti al dettaglio, neanche un grammo fuori, che ovviamente però, come vedremo, viene citato perché ha preso una clamorosa cantonata, di quelle però all'interno della quale agisce tutto un mondo ideologico. Apparsa a Francoforte sul Meno, presso l'editore, Sauerlenda, 81 anni fa. Devo guardarmi dal leggere come fece, come gli fece, il mio ritrovato concittadino Carl Emil Franz Ross, il commode di cui qui si fa uso come se fosse un commendes. Cosa vuol dire sostanzialmente? Beh, sostanzialmente perché Lena und Leos, che è appunto questa commedia che vorrebbe essere leggera e tragica come poche altre, e parodistica, quella in cui tutti sono appunto marionette, no? Quello che dicevo appunto, cosa deve fare oggi il re deve rallegrarsi, il re, o con Mirallegro come Mirallegro, no? Esattamente. Vede questa conclusione finale di Valerio. Valerio, che è un po' un spirito mercuriale, un trafficante, che in un certo senso esprime adesso, concludendo, tutto il cinismo che ha animato il suo ruolo nella vicenda, che è anche il cinismo del mondo in cui può aver successo. Leggo, perché Bevilacqua opportunamente lo riportava, il discorso finale di Valerio. E io diventerò ministro di Stato e sarà promulgato un decreto per cui coloro che si procurano dei cavi alle mani vengono dichiarati incapienti. Tenete presente il bifinarmento comunista. E questo è, come possibile dal suo punto di vista, un porco borghese ovviamente. No? Però devo dire che un trattino riesce bene. E io diventerò ministro di Stato e sarà promulgato un decreto per cui coloro che si procurano dei calli alle mani vengono dichiarati interdetti. Chi lavora fino al punto di ammalarsi viene perseguito penalmente. però essere un progetto di futuro gestione del pubblico impiego, non soltanto, anche di quello privato soprattutto. Chiunque si vanti di mangiare il proprio pane sul sudore della sua fronte viene dichiarato folle e pericoloso per l'umana convivenza. E poi ci stendiamo all'ombra e preghiamo il Dio di darci maccheroni, meloni e fichi, ugole e canole, corpi di classica fattura. Guardate che l'orizzonte, come possiamo dire, dell'estetica della comunità borghese del tempo, è la descrizione di una casa di un banchiere, di cui non mancano neanche le statue, e di uomini e donne meravigliosamente nudi, ben inteso, in marmo, e non si pensi a qualcosa di poco conveniente. Di darci maccheroni, meloni, fiche, ugole, canole, corpi di classica fattura e ne comode religione, ovviamente, questo aveva scritto Buchna. È una religione comoda, perfetto, no? Sostanzialmente, una religione comoda, una religione che non rompa le scatole a chi ha i soldi, che sia un buon strumento di governo, che abbia un buon uso, che garantisca un buon uso ideologico, una religione comoda. Ma Francesc aveva corretto commode con un commendes, ovvero sia una religione che arriverà, una religione del futuro, prestando a Valerio un respiro utopico, che questo tizio che sta dicendo io voglio fare il profittatore di regime non poteva evidentemente pronunciare. E tuttavia, c'è quello che è una sottolineatura di un piccolo problema, per così dire, filologico, che porta con sé molto, proiettatelo sulla Bundesrepublik Deutschland, fine anni 50, miracolo economico, Zoraita, e tuttavia, proprio in Lea Leon Deus, non ci sono forse apposta le parole con un sorriso delle virgolette invisibili, le quali magari non vogliono essere intese come piedini d'oca, ma piuttosto come orecchiette di lepre, gioco sul nome tedesco delle virgolette, ovvero sia qualcosa che spinge l'ascolto oltre se stesso e oltre le parole, peraltro non certa apprensione. Muovendo da qui, da questo comode, ma anche alla luce dell'utopia, io adesso faccio un po' di ricerca topologica. E ci fermiamo un attimo qui. Che ore fate voi? Le 6, allora ci fermiamo. Per cui devo andare purtroppo da un'altra parte di corsa. Mi scuso.